È probabilmente in questo terzo canto dell'Inferno che si trovano alcuni fra i versi più noti della Divina Commedia, versi che si possono cogliere perfino sulle labbra di chi non ha mai letto il poema. Per me si va nella città dolente, oppure lasciate ogni speranza voi che entrate. O taluno degli ignavi che visser senza infamia e senza lodo, o l'altro addio spiacenti ed a nemici sui, o il ritratto di Carun dimonio con occhi di bragia, che se non fosse troppo diverso da Noè molti bambini lo conoscerebbero prima ancora di andare a scuola. Entriamo per la porta che sapete, nell'inferno, più precisamente nell'antinferno. E certo la scritta morta, la scritta che parla di morti nel regno dei morti, ci trattiene in attesa di qualcosa di straordinario, nel senso propriamente spettacolare, drammatico, infernale. Parole appunto di colore oscuro che provocano domande di Dante e risposte di Virgilio, che è il maestro ideale, siccome fa il suo possibile per andare incontro all'allievo, lo prende proprio per mano, lo mette dentro alle segrete cose, ai segreti delle genti dolorose dell'inferno. Ed ecco restituita, con terzine tutte sommosse, la prima impressione del poeta in mezzo alle tenebre, benché Virgilio sia lì, come la navicella a cui l'astronauta è collegato con cordone ombelicale, Dante non può non lacrimarne. Diverse lingue, orribili favelle, parole di dolore, accenti d'ira, voci alte fioche, son di man con elle facevano un tumulto, il qual s'aggira sempre in quell'aura senza tempo tinta come l'arena quando turbo spira. Versi da cui emergono note di perdizione eterna, come senza tempo, sempre. E il vario tumulto, si noti la successione sospiri, pianti, guai, lingue, favelle, parole, accenti, voci, suon di man, molto ben rilevata da Guido Mazzoni nel saggio incluso nel volume sansoniano di letture dantesche a cura di Giovanni Getto. Il vario tumulto, dicevo, culmina in quell'immagine rapida e completa, come l'arena quando turbo spira. Con la testa cinta d'orrore, così è detto con grande efficacia, Dante fa conoscenza con gente, scusate il bisticcio, che non merita d'essere conosciuta. Gli ignavi, i pusillanimi, i vigliacchi, le vere mezze tacche o mezze calzette, che a questo possiamo estendere il concetto diffuso nel popolo di mezza tacca o di mezza calzetta. Quelli che non hanno saputo essere né onorevolmente buoni né onorevolmente cattivi, per ricordare il Machiavelli. Oltre al verso ricordato, eccone altri, di diversa bellezza per il diverso intento che li governa, ma tutti adattissimi a bollare di infamia codesta genia. Ecco, quasi a calci in quel posto, caccian li ciel, per non esser men belli, per non sporcarsi proprio. Ecco, sullo stesso ritmo, ma con più gravità, questi non hanno speranza di morte. Si pensa anche al loro contrario, ai forti, ai generosi. Ricorderete i sepolcri del Foscolo, cui la morte è giusta di gloria e di spensiera. Questi no. Fama di loro il mondo esser non lassa. Misericordia e giustizia li sdegna, non ragioniam di lor, ma guarda e passa. Altro verso famoso quest'ultimo, non ragioniam di lor, ma guarda e passa, e variamente, curiosamente deformato dal popolo. Ricordo per esempio la versione leventinese: non ti curar di lor, ma mai hai piaca. Abbiamo qui il primo esempio della nota legge del contrappasso, per cui la punizione è in rapporto variamente rigoroso di somiglianza o di contrapposizione col peccato. I vigliacchi che in vita non scelsero, adoperiamo questo verbo così sfruttato ai tempi nostri, non scelsero nessuna bandiera da seguire, ora corrono dietro un'insegna indegna d'ogni posa, per definizione. A parte la prospettiva morale, non si tratta di una semplice trovata, specie figurandosi la lunga tratta di gente che va dietro a questa insegna, quasi sciarpe d'uomini, larve, visti in questo punto come di lontano. Se osservi come in questo canto di anonimi, di deliberatamente innominati, Dante tenga a sottolineare con energia la sua brama di conoscenza, corrispondente alla sua sete di giustizia, naturalmente. Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto, vidi e conobbi l'ombra di colui che fece per viltà il gran rifiuto. Difficile identificare, né ci interessa granché ormai, questo innominato con l'uno o l'altro dei personaggi, contemporanei o no di Dante, messi avanti dai commentatori. Sono moltissimi. Mettiamo il cuore in pace e affrettiamoci piuttosto a cogliere con quanto nerbo è detto vidi e conobbi, incontanente intesi e certo fui, che deve far pensare anche alla cresciuta vicinanza, secondo la solita tecnica del narrato dantesco, onde si accampano versi così oggettivamente impreveduti e atti a suscitare nel lettore sensi di schifo, di ribrezzo. Questi sciaurati, che mai non fur vivi, erano ignudi, stimolati molto da mosconi e da vespe che erano ivi. Elle rigavan lor di sangue il volto, che, mischiato di lagrime, a lor piedi da fastidiosi vermi era ricolto. Si è detto subito che il realismo dantesco può andare molto più in là, o se preferite, molto più in giù, appagando proprio, per dirle con le sue parole, quelle basse voglie, per cui si ricorrerà all'intervento moralistico riassestante di Virgilio. Mosconi, intanto, vespe e vermi, e l'occhio di falco spietato del poeta che guarda, riguarda, fruga, vede, con bellissimo gioco prospettico, gente alla riva d'un gran fiume. Siamo ai versi che descrivono il traghetto da Cheronte, dove convengono tutti quelli che muoiono nell'ira di Dio, aspettati dal nocchiero Caronte, figura tra le più celebri del poema. Ed ecco verso noi venir per nave un vecchio, bianco per antico pelo, gridando: guai a voi, anime prave, non isperate mai veder lo cielo. I vegno per menarvi all'altra riva, nelle tenebre eterne, in caldo, in gelo. E tu che se costi, anima viva, partiti da cotesti che son morti. Ma poi che vide ch'io non mi partiva, disse: per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui. Per passare più lieve legno convien che ti porti. E il duca lui: Caron, non ti crucciare. Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare. Quinci fuor quete le lanose gote al nocchier della livida palude che intorno agli occhi avea di fiamme rote. ma quell'anime, che eran lasse, nude, cangiar colore e dibattieno i denti, ratto che inteser le parole crude. Bestemmiavano Dio e lor parenti, l'umana specie e il luogo, il tempo, il seme di lor semenza e di lor nascimenti. Poi si raccolser tutte quante insieme, forte piangendo, alla riva malvagia che attende ciascun uom che Dio non teme. Caron dimonio, con occhi di bragia, loro accennando, tutti li raccoglie, batte col remo qualunque s'adagia. Dante, si sa, ai fini della sua rappresentazione saccheggia molti testi, dalla Bibbia all'Eneide, eccetera. Cava figure che talora trasforma profondamente, cristianizzandole, medievalizzandole, ma soprattutto interiorizzandole secondo il suo genio. Caronte, personaggio della mitologia classica, è nel sesto dell'Eneide. Giova, certo, un confronto fra i due testi, dal quale risulta in modo abbastanza netto quel che è stato posto in rilievo da parecchi commentatori, e cioè, citerò il Tommaseo, che quel che Virgilio stende in un raggio di splendida poesia, Dante lo raccoglie in un lampo. In altri termini più esplicativi, la poesia di Virgilio disegna e colorisce parole che prendo dal Leopardi. È, come dice il Sapegno, più descrittiva e pittorica, quella di Dante più drammatica, più realistica e mossa, insomma. Verità alla quale bisognerebbe, come si fa con calma a scuola, dare il sostegno di una lettura attenta, verso per verso, badando ai particolari e poi all'insieme, si ricordi l'esempio del De Sanctis. Accenniamo almeno al moto improvviso iniziale, così dantesco, ed ecco verso noi venir, eccetera, alla piega della voce che sentenzia «Non isperate mai veder lo cielo», al già crucciato, sentite l'accento forte sulla prima sillaba, partiti da cotesti che son morti, cui succede così presto, inaspettato, un mutamento di voce straordinario. Disse, per altra via, per altri porti verrai a piaggia, non qui. Per passare più lieve legno convien che ti porti. Veramente straordinaria la rottura, le pause, il diverso parlare di Caronte dopo l'intervento di Virgilio. Verrà a piaggia, non qui, virgola, due punti. Qui il verso è discusso, vedremo in quest'anno dantesco se cambieranno questa lezione. I vegno per menarvi all'altra riva, altra. Suona così diverso da poco fa. Per altra via, per altri porti. È più la stessa cosa. I vegno per menarvi all'altra riva. Il paesaggio è suggerito con potente sintesi lirica. Proprio da abstracteur de quintessence, diceva di sé Rabelais, citato da Auerbach. E basterebbe quella livida palude. Dopo c'è la riva malvagia. Espressioni da collegare con quelle ricordate nelle nostre letture e con tante altre. Per esempio, maligne piagge bige, si noti l'alliterazione, i suoni qui sono importantissimi, la rotta lacca, eccetera, eccetera. Su cui, devo averlo già detto, si potrebbe discorrere a lungo. E poiché non ci stancheremo di rammentare che il ritmo è quasi la sostanza stessa della poesia, ecco il ritmo dattilico come un gong funesto del verso 111. Batte col remo qualunque s'adagia. Quanto alla similitudine dei versi seguenti, come d'autunno si levan le foglie l'una appresso dell'altra finché il ramo veda alla terra tutte le sue spoglie, similemente il malseme d'Adamo gitta di quel lito ad una per cenni come augel per suo richiamo, è discorso certo da stupendo poeta del come, ma Dante è anche un poeta senza come, capace di usare un linguaggio analogico simbolistico modernissimo. Pensate al braccio di dolor colonna nelle rime, o a quel verso del paradiso nel giallo della rosa sempiterna. Qui i come sono due, uno inserito proprio nell'ultimo verso, per cenni come augel per suo richiamo. Niente mi impedisce di ricordare, da che i nostri roccoli si vanno sbriciolando, quell'antico e cattivante commentatore, il Buti. Qui fa la similitudine dell'uccellatore che richiama lo sparviere con l'uccellino e lo falcone con l'aglia delle penne e l'astore col pollastro e ciascuno con quel di che l'uccello è vago. La chiusa del canto è palesemente drammatica. Dante finge se stesso in atto di spaventarsi sul serio per un terremoto. E poi c'è il fulmine. Sono versi a tinte forti, ma non direi enfatiche. Non sono convinto di questa riserva che fa il Sapegno, che dice la chiusa di questo canto con il terremoto, il fulmine e il venir meno del pellegrino nasce, come pure l'inizio del canto seguente, da un'esigenza di tensione drammatica, va benissimo, che si esplica in forme ancora esterne e alquanto enfatiche, rilevate anche dei modi sommari e schematici della rappresentazione. Per me sono versi che mi riportano felicemente a Shakespeare e a Montale, a quell'ozono. Finito questo, la buia campagna tremò sì forte che dallo spavento la mente di sudore ancor mi bagna. La terra lacrimosa diede vento che balenò una luce vermiglia la qual mi vinse ciascun sentimento e caddi come l'uom che il sonno piglia. Come Dante abbia passato il fiume non è narrato. Evidentemente quel che più gli importava era comunicare una grande tensione. Era caricare queste ultime parole di potenziale drammatico.